Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
E dopo un mese tornano i mitici Luca Bianco
e Andrea Fioravanti.
Bene, fa sempre piacere iniziare una nuova puntata di Ferma 90 Radio, soprattutto con il sindaco, l'uomo che diventerà il presidente del Molise e ancora non lo sa.
Forse non ci siamo accorti, ma abbiamo anche una webcam questa volta che ci sta puntando. Benissimo. Speriamo sia spenta, che quindi i nostri radioascoltatori non possano vedere le condizioni in cui stiamo, anche se oggi siamo veramente fighi in quanto abbiamo due chiodi.
Esatto, e abbiamo, detta così sembra molto brutta, ma abbiamo postato su Facebook, anzi lo stiamo facendo in questo momento, il bello della diretta. Infatti adesso dovrei parlare tu perché devo mettere questa foto su Facebook.
Qual è il bello della diretta? Che noi adesso parleremo come al solito della puntata, delle giornate di campionato passata. Abbiamo visto la Juventus che continua il suo rollino di marcia incredibile.
Arriverà a quota 100? Lo scopriremo solo vivendo.
Probabilmente. La Roma che perde il big match a Napoli. E per il resto comunque credo che sia il caso di parlarne più tardi. E soprattutto ritorna anche la rubrica di Messi Tussaud. Questa settimana,
quanto c'è mancata la rubrica di Messi.
Questa settimana faremo un personaggio abbastanza particolare, molto caratteristico, e lo dedichiamo anche al nostro amico che ci ascolta, che è Luca Rovito.
Salutiamo anche tutta Radio Bombay che noi ascoltiamo sempre, e radiofonica.com non è la nostra radio ufficiale, la nostra radio ufficiale ovviamente Radio Bombay. Ma alla prossima musica,
primo il fischio d'inizio, prima canzone, partiamo. Magari si potrebbe.
When the summer deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have. Please don't get me wrong, I wanna keep it moving. I know what that requires, I'm not foolish. Please can you make this work for me? Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see I don't have.
We'll be right back.
Andrea.
Oh, partiamo col primo big match della settimana.
Direi una partita difficile.
Molto difficile. No, però è vero, dai, perché comunque, diciamo, gli avversari, parliamo di Juventus e Fiorentina, storicamente hanno una grande, sono protagoniste sempre di un grande duello.
Poi ricordiamoci l'andata, anche come era andata, scusate il gioco di parole.
L'unica sconfitta dei bianconeri in questa stagione.
Ci teniamo a dire, perché dalla regia ci hanno segnalato, che Radiofonica è la radio migliore di tutti, anche rispetto a Radio Bombay e di tutte le altre radio indiane che esistano. Ringraziamo Francesco da Bolzano e Rossella da Mosca, che ci ha fatto un dispaccio in cui ci hanno mandato purtroppo una lettera minatoria con una falce e un martello. Dicevi di Juve Fiorentina?
Juventus Fiorentina, sì, una partita come al solito che vede la Juventus dominatrice del campo e del possesso palla. È una Viola, grande. Una Viola che il primo tempo ha guardato la partita dallo spogliatoio e nel secondo tempo, diciamo, è uscita un po' di più.
Come te lo spieghi questo approccio? Comunque era una partita importante, perché la Fiorentina aveva battuto nettamente all'andata e poi diciamo che questo è l'inizio di una serie di tre partite che poi si concluderà con il ritorno dell'Europa League. Perché ha sbagliato l'approccio? Già pensavano alla Coppa?
Ma non vorrei adesso andare a citare quello che ha detto Montella a fine partita, però...
Ci chiamo.
Lui ha detto, e non è bello per i tifosi della Fiorentina, ha detto che è impossibile per qualsiasi squadra andare allo Juventus Stadium e imporre il proprio gioco per 90 minuti.
Allora,
storia parla per loro, ha detto.
Allora, adesso è verissimo quello che ha detto Montella, ok, parliamone. Però non si può giustificare una Fiorentina che ritrova Gomez, che ha stupito in questo campionato per il modo in cui impone il gioco. Arriva allo Juventus Stadium e non fai almeno una partita decente il primo tempo? Parliamone.
È aperto l'argomento Gomez è alla ruggine sulle ginocchia ancora.
Ma va benissimo, Gomez è vecchissimo.
Lui è un crucco cattivo. Perché
notiamo tutti i tedeschi che ci ascoltano.
Si sta rimettendo in forma solo per maggio e per giocare il mondiale.
Lo sai un altro che si sta rimettendo in forma? Strootman.
Ci dispiace
tantissimo, soprattutto per i tifosi della Roma. È finita.
Sì, ormai sì, perché comunque il distacco è troppo lungo.
Parlando di Juventus Fiorentina, sempre parliamo di una cosa extracalcistica, perché la partita ci sembra veramente, adesso parliamone, però è stata veramente una partita a senso unico. Il fratello di Llorente ha scritto su Twitter che Llorente sa usare meglio, padroneggiare meglio l'italiano rispetto a Totti, sa usare i verbi meglio di Totti. Casino, allora oggi Llorente ha chiamato Totti.
Mi dispiace,
in italiano credo.
Ora me l'hai fornita su un piatto d'argento e Totti purtroppo è stato protagonista, dico purtroppo, di un'intervista la scorsa settimana su Rai 1 con Maurizio Costanzo, la palletta, quella buona palletta romana. E diciamo che è stato protagonista di una così intervista non eccezionale dal punto di vista lessicale, ma comunque
sorvoliamo,
diciamo, l'ha arricchita con aneddoti che comunque rendono sempre simpatica e bella la vita, la carriera di Totti.
Diciamo comunque, che poi uno che ha fatto il libro delle barzellette, non è che ci possiamo aspettare.
Sì, e appunto riguardo al libro delle barzellette c'è da raccontare che sarà anche ignorante quello che vuoi, però è un grande giocatore, un grande uomo, in quanto anche in quella circostanza
si è messo in gioco
e soprattutto ha dato tutti gli introiti dei libri all'UNICEF.
Beh, bellissima come cosa, ma io direi che è ancora più bello il giochetto che ha fatto Asamoah prima di segnare con... che si può dire un Aurelio? È troppo?
Sì, è un Aurelio. I telecronisti parlavano di un elastico. Ora non so qual è la differenza.
Però, tecnicamente l'elastico si fa da davanti, cioè esterno-interno, no? Ronaldinho ci insegna.
Beh, no, tu ci insegni, visto che comunque ci rendi partecipe nelle tue partite di calcetto di questi fantastici giochi acrobatici.
Beh, comunque la mia capacità è quella di essere l'Inzaghi del calcetto, cioè non correre. Dico a tutti gli amici ciccioni che sono in ascolto, lo potete anche notare dai miei finti addominali della foto, in realtà quella è ciccia tirata.
L'abbiamo modificata.
L'abbiamo modificata. E vi dico, ragazzi, per non sprecare energie, mettetevi sempre davanti alla porta, aspettate che tutti gli altri vadano in attacco nella vostra area, poi quando verrà ributtato il pallone sarà un gioco uno contro uno. Infatti io sbaglio tipo 90 volte su 100, ma 10.
Ma infatti l'unico motivo per cui tu non sei arrivato in Serie A è perché c'è la regola del fuorigioco.
Esatto,
altrimenti
esatto, ma perché, ti dico. Comunque Asamoah ha spaccato la porta della Fiorentina con un bellissimo tiro
deviato.
Va bene, deviato un po' alla Hiller, allora. No, deviato, però bisogna dire che è entrato nella difesa della Fiorentina come un grissino sul tonno. L'ha proprio tagliata in due.
Mi stai facendo venire la cuna in bocca.
Ma è vero. Quadrado, cioè, nemmeno in terza categoria entri così proprio fregato.
Vabbè, e di Quadrado si sa che non è eccezionale in fase difensiva. Infatti la fortuna di Montella e anche del colombiano è quella di essersi spostato in avanti.
Ma se non fosse stato deviato il tiro,
sarebbe andato addosso all'arbitro di porta. No, scherzo, però credo che comunque la traiettoria è stata imprendibile grazie alla deviazione. Poi non so se Neto ci sarebbe arrivato lo stesso.
Ma una Juve fortunata può arrivare a 100 punti?
Qua di fortuna credo che non si possa più parlare. È una grande squadra, ammazza tutte le squadre, e quindi non credo che sia fortuna. E quindi l'obiettivo 100 punti è molto raggiungibile dalla squadra, dalla vecchia signora.
Servono 9 vittorie e va bene anche un pareggio e una sconfitta. Il massimo a quale può raggiungere, il massimo punteggio che può raggiungere Juventus credo sia 101 o 104. Ricordiamo che il record è dell'Inter di Mancini, dell'anno in cui la Juve è andata in Serie B, 97 punti. Io credo che sia possibile, però ci sono ancora due partite importanti.
Poi
Roma e Napoli,
poi bisogna vedere anche in che condizioni arriverà dopo le partite di Europa League. E appunto questa settimana ci sarà l'andata di Juventus e Fiorentina, che si andranno ad affrontare negli
ancora
ottavi di
stadium,
finale di Europa League.
Ancora allo stadio?
Mi pare di sì,
infatti mi sa che
è al contrario.
Bene, no, sì, pronostico non ti puoi esimere.
Pronostico? Vabbè, sì, 1-1, non so come, ma vincerà la Juventus. Sì,
secondo me invece ci sarà un bel pareggio e si giocherà tutto a Firenze.
Beh,
tu stavi 4-0 Juventus.
Ti piaceva Firenze come città?
Sì, adesso vado a sbattere.
Okay. No, perché sai che se non andrà così non potrei più rimettere piede a Firenze.
Esatto. Esatto.
Gomez l'abbiamo visto a scaldare i motori, forse per la partita di Europa League.
Probabilmente.
E basta. E poi altre due piccole circostanze della partita di ieri sono stati due episodi di Moviola, visto che noi siamo italiani e noi ci piace fare la Moviola. C'è stato un gol annullato regolare, ingiustamente, di Akite.
Quello
anche
però,
se era impossibile da vedere la gamba di Pogba che teneva in gioco il centrale fiorentino. E poi c'è anche da dire un errore per parte di un clamoroso rigore negato alla Juventus con un calcione di Fernandez a Pogba che ha quasi rischiato di fargli andare in tilt una tibia.
E lì la carriera, il mondiale, ce li giochiamo. Non ha giocato solamente la Juventus contro la Fiorentina, ci sono state altre partite, ma il big match della domenica sera è stato sicuramente Napoli-Roma. Fuori secondi, si direbbe, no? O come hanno detto molti di Sky. Sì, copiamo le cose di Sky, vabbè. Fuori secondi è una partita che la Roma, va bene che ha una partita in meno, va bene che è stata raggiunta dal Napoli che ha vinto, ricordiamo, per chi fosse stato su Marte questa settimana, ha vinto contro la Roma 1-0. Grande gol di Callejon ha fatto veramente un grande gol. Vuoi che lo dica?
Sì.
Callejon ha fatto un grande gol e secondo me nemmeno tanto grande, cioè grandissimo il passaggio mi sembra di Mertens, però veramente il numero 46 della Roma, che non mi viene in mente chi è,
Gulan
non è stato forse la
della Roma.
Della Roma,
della Roma, sì, allora parliamo di Romagnoli in quel caso.
Di Romagnoli, sì, non sì, è stata la miglior chiusura difensiva, non lo vedevo dai tempi di Santon queste difese.
Sì, però credo che, ok, in quel caso andiamo a spiegare come è nato il gol. Prima cosa, Mertens ha dato questa palla in profondità per Gulam, che ha un mancino delizioso, sì, che guarda in mezzo e la mette perfettamente sulla testa di Callejon.
Gulam da
Sì, che a sorpresa sceglie il primo palo.
Infatti anch'io mi aspettavo chiudesse
perché,
sul
diciamo,
secondo.
Teoricamente la traiettoria di solito è proiettata sul secondo palo, la butta sotto all'incrocio, quindi imprendibile per Morgan.
Però scelta vincente, perché magari scelta sul vincente, secondo...
Scelta vincente, ma anche credo fortunata, perché sul primo palo comunque lo spazio è molto molto ridotto.
Però bellissimo proprio la tecnica con cui colpisce il pallone di testa. So che forse era Ronaldo proprio. Io l'ho detto
ma
sempre, lui
sì,
si ispira.
È un Cristiano Ronaldo dei poveretti, insomma.
Sì, lui si ispira proprio a Ronaldo.
Sì, e per quanto riguarda invece appunto l'errore, sì, è inevitabile dire che Romagnoli doveva essere più vicino a Calegon e diciamo non guardare solamente il pallone, ma guardare un occhio alla palla, un occhio all'uomo.
Cioè, lì devi guardare.
Ma in quel caso si va, diciamo, a prescindere, si va, diciamo, a monte che l'errore principale è di Maicon,
che non chiude,
che lascia crossare senza problemi Ghoulam, e in quella circostanza si vede dagli highlights che doveva scalare prima e doveva andare a coprire questo traversone, mentre lui comunque è, sappiamo che è abbastanza presuntuoso tra virgolette, sa della sua forza fisica,
sì, che poi recupera in un
ha
secondo,
ha creduto di poter recuperare in un secondo, non ce l'ha fatta, in quanto ha messo una palla di prima perfetta il francese, credo sia il
però
francese.
Fa un grande movimento Cagliacon, perché finge di andare sul primo palo, la classica mezzaluna, io lo chiamo elastico perché non c'è un cazzo di calcio. No, ovviamente scherzo. Se volete offendermi oppure dire che non capisco niente, 334-257-3601. Accettiamo le telefonate.
Tante ne vogliamo, perché ragazzi non capisce nulla, ve lo assicuro io.
Esatto. Poi vi riferirò in un'altra puntata ai discorsi di Luca sul calcio e su Gerard e la Sean Bender, che poi vedete, chiedete, non capisce un cazzo di calcio. Sì, grande movimento a mezzaluna, però là è il terzino che sbaglia. Che sbaglia, mi dispiace, tu dici Maicon, io dico Roma vaffanculo e vabbè.
Sapevo che avessi preso il patentino e Fabi.
Sì, benissimo, fingerò di non aver sentito. Non ci sono state altre partite, ma noi non vi diciamo quali, perché dovete aspettare questa canzone che metterà Luca con il suo ditone.
E il mio iPhone soprattutto.
No, abbiamo svelato i trucchi.
Wait,
I fora.
Siamo tornati, siamo sempre sul pezzo e vogliamo parlarvi di due milanesi. Due milanesi,
non cotolette.
Esatto, non è l'inizio di una barzelletta, ma è quello che è successo. Io direi di iniziare prima dal piano del Milan con il Real Madrid, cioè con l'Atletico Madrid. Vuole giocare in Champions, vuole vincere, vuole batterli. La musica forse ci aiuterà a portare avanti questo pezzo di puntata.
Questo pezzo di
puntata. Esatto. Milan viene battuto a sorpresa dall'Udinese. Quello che io ti chiedo, poi parleremo della partita in dettaglio, ma secondo te, come nel discorso della Fiorentina, ha pesato il fatto che martedì e mercoledì si decide la Champions, si decide il futuro?
Credo che abbia pesato sicuramente, ma il problema è che credo che non valga a nulla lo sforzo, perché al Vicente Calderon la vedo male.
Tu la vedi male? Beh, sì. E comunque il fatto di aver perso in casa a Milano, diciamo che non è la top 10 degli atteggiamenti dei risultati per poi battere, però Gagliani oggi ha tirato fuori nel 2007 la partita contro il Bayern, più o meno andò la stessa cosa all'andata e al ritorno, poi il Milan sappiamo com'è finita la partita, però hanno giocato al Friuli.
Quel Milan però aveva un certo Seedorf che giocava e non allenava.
Kaká era forse il miglior anno che abbia mai fatto in tutta la sua carriera.
E soprattutto non aveva un venditore di sushi in campo che si deve togliere il grembiule.
Onda. Parlando della partita, l'Udinese ha avuto le sue occasioni. Tra l'altro una bellissima azione salvata dal duo Abbiati. Comunque noi se ne parla sempre male, no? Però è un portiere che ha sempre dato affidabilità, no? Cioè, quel portiere che non ti fa esaltare, non è che ne so, uno Zenga, un Buffon, un aiutami altri. Però è affidabile. Poi Pazzini con la mascherina per due volte ha quasi centrato la porta, però cazzo, Lorena.
Bocciato perché non puoi scriverti pazzo sulla fronte, ma comunque ma queste poi sono piccolezze.
Ma poi tu hai il dovere morale di segnare un portiere che si chiama Scuffet, cioè tu hai proprio il dovere morale di farlo.
Invece no,
comunque altre azioni. L'Udinese, diciamo che è stata una partita che non ha regalato tantissime emozioni. Forse più errori, esatto, esatto. Forse più errori che altro. E poi una partita nella quale forse Zapata avrebbe potuto segnare, non aveva dignità di essere vista. Mancava Balotelli?
Sì, è entrato nel secondo tempo. Sappiamo che è reduce da problemi fisici.
Anche col ping pong.
Colla?
Ping pong, no, lasciamo perdere.
Pensavo che facesse solo uno sport che si fa a letto.
Benissimo. Che è ovviamente il burraco, per chi non lo sapesse, si gioca.
Certo, perché bisogna sedersi così, da modi giapponesi.
Esatto, benissimo.
Ma comunque parliamo della partita, ritorniamo a parlare di cose serie. E
anche
parliamo del
sì,
ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, ma l'Udinese è riuscita a conquistare questi tre punti che valgono molto per la squadra di Guidolini, in quanto gli danno lo slancio necessario per avere più punti sopra la zona salvezza.
Ma tu l'Udinese lo vedi che può rincorrere il filotto Parma, Torino, Verona?
No, è finita, tranquillo, basta. Okay. Arpagon Guidolin, per chi non conoscesse Arpagon, lo andasse a cercare e può notare le somiglianze.
Vero.
E comunque
la partita si è sbloccata nel finale.
Si è sbloccata, sì, verso la metà del secondo tempo. È stato un gol bellissimo. Un'azione, una triangolazione. Esatto. Con la classica pezzente finale.
Esatto, il tapin. Quindi, vincente.
Il passaggio davanti al portiere per il compagno a porta vuota.
Lì è gli attaccanti dell'Udinese capaci di fare un contropiede veloce, preciso, modello Barcellona. Che però non è il contropiede, vabbè, lasciamo perdere. Oppure il Milan che
fa schifo, okay.
È la difesa del Milan che fa schifo.
No, credo che siano entrambe i due fattori, diciamo, sono tutte e due fondamentali per la riuscita di questo fantastico gol friulano.
Ma questo Milan, per ritornare all'Atletico, questo Milan dal punto di vista atletico contro l'Atletico, lo vedi bene? Cioè, hanno risparmiato le energie per la partita di Madrid? O
credo che l'obiettivo sarà stato sicuramente quello, però come ti ho detto in precedenza non credo che servirà molto, perché
tutti quelli che hanno giocato a calcio dalla terza categoria in poi sanno che se non ci sono motivazioni le partite difficilmente le vinci. Quindi io credo che il diktat della dirigenza sia stato: ragazzi, siamo quattordicesimi,
e oggi
vinciamo la Champions.
E oggi ho letto un simpatico commento di un giornalista della Gazzetta che diceva, suggeriva a Berlusconi: prima di vendere il Milan vendi Seedorf. Povero Seedorf, ma sappiamo tutti che non è un santo, non può fare miracoli, insomma.
Però chiamato salvatore della patria a salvare un pochino, no, quello che era rimasto del Milan, forse non era tutta colpa di Allegri?
Ma Allegri non è mai stato, diciamo così, protagonista o portatore di un calcio così brillante come lo era storicamente il calcio del Milan. Seedorf, che comunque veniva da una scuola di calcio totale, dall'Ajax, la Real Madrid, comunque, e del Milan di Carlo Ancelotti, poteva portare idee assimilabili bene con la squadra rossonera e soprattutto con la storia del club.
Benissimo, passiamo all'altra metà del cielo di Milano, l'Inter che faceva 106 anni, tanti auguri, ha vinto,
auguri
contro il Torino,
amata.
E tanti auguri anche a Vandanara, che era in tribuna con i suoi figli e con le sue...
Non riesco a capire da chi hanno preso i bambini, in quanto lei di faccia sembra Michael Jackson, buonanima.
Loro sono uguali a
Maxi Lopez. E Maxi Lopez è veramente un cesso, comunque, va bene.
Comunque, credo che Vandanara rientri proprio nel concetto di MILF, oggi è un po' una puntata un po' cavassutra da quello che avete capito. Ci scusiamo con tutte le donne presenti che ci ascoltano, ricordiamo, siamo a livelli di 150-180 ascoltatori.
Minimo.
Minimo.
La base, questa è la media che abbiamo noi.
Esatto.
Con le repliche, con le repliche.
Però noi siamo veloci e ritmati e porteremo a casa anche questa puntata dopo un mese quasi di assenza. Una partita che si preannunciava fredda.
Inter-Torino.
Inter-Torino invece ha visto una grande prova dell'Inter, una grande prova individualmente di Ranocchia sotto gli occhi di Tohir.
E soprattutto una grande prova di Eric Tohir nel buffet a San Siro, mi dicono.
Sì, lo vedo bene in zona ciccia. Io direi che, parlando proprio degli aspetti particolari della partita, all'inizio subito il Torino ha un'occasione. Immobile sta per segnare, a me ha colpito il modo in cui Rolando si è buttato.
Fantastico.
Rolando è un giocatore fantastico, si è buttato per evitare di fare tirare la sua terra. Era costretto Immobile al tiro alto.
Sì.
Quelle sono le azioni alla Luca Bianco.
Buonanima una volta.
Benissimo. Ricordiamo che Luca ha 30 anni.
Bellissimo.
Per
bellissimo.
Tutte le sue spasimanti ha 30 anni.
Ho 30 anni, ma volendo posso anche diminuire l'età, non c'è problema. Sono come Samuel Eto'o.
Esatto, benissimo. Benissimo.
E a proposito, ne riparleremo in ultimo blocco. Esatto. Protagonista di un bel siparetto durante la partita tra Chelsea e Tottenham allo Stamford Bridge questa settimana. Ma torniamo a Inter Torino. Sì. Abbiamo visto appunto un Inter padrona del campo e del possesso della palla. Che si è localizzata stabilmente nella metà campo granata.
Che poi è strano, perché il Torino e le squadre di Ventura sono quelle che fanno più gioco, forse tra le provinciali, chiamiamole così.
Sì,
ci scuseranno i tifosi del Torino.
Ed è, sì, credo che la partita e l'atteggiamento dell'Inter sia riassumibile in una dichiarazione di Radovic, l'ala destra del Torino, che ha detto che l'Inter ha fatto un pressing asfissiante, che non riuscivano praticamente a uscire dalla loro metà campo, e quindi gran parte sta appunto a partire dagli attaccanti che pressavano i difensori e i centrocampisti che uscivano, i primi quindi Hernanes e Guarin, e soprattutto voglio sottolineare la prova di Cambiasso, che su 50 da palle a mezza e mezza ne ha prese 60.
Ci sono due aspetti da sottolineare: il fatto che Mazzarri abbia fatto fuori Zanetti, questo non è un aspetto
e soprattutto sì, Tohir...
e che non abbia fatto fuori Cambiasso, quindi vuol dire che chi gioca sta bene, chi sta bene gioca.
Sì, e poi Tohir ha detto che questa sarà l'ultima stagione da calciatore di Zanetti.
C'è stato un incontro questa settimana col presidente.
Gli spetterà un posto dietro una scrivania.
Beh, direi che ci può stare. Il dubbio amletico che pervade le nostre anime calcistiche, cinefile e fichefile, come ci piace. No, nel senso di delle fisce.
Ah, quindi dell'assistente di Rudy Garcia, Bumpa e Fisciù.
Esatto. Il dubbio amletico che ci pervade è Palacio. ha voluto veramente segnare o era un passaggio?
Vai, ti do due versioni. Chiedimelo vai. Prima, io adesso lo faccio prima il commento da un esperto vai. Di calcio, il quale credo di essere, ma non lo sono.
Esatto.
Chiedimelo.
Ma secondo te qual è? Secondo te Palacio ha segnato, ha voluto segnare veramente o era un passaggio?
Ma Palacio in quel caso, visto il passaggio di Cambiasso che era molto largo, sicuramente la voleva mettere in mezzo. E fortunatamente la palla ha preso questa traiettoria assurda, superando Padella e infilandosi sul secondo palo.
E Mr. Hyde che dice?
Oh, ma questo è un gol da favola! Cioè, questo è un genio. Palla da una parte, cioè una posizione incredibile. Solo Rodrigo Palacio, meritevole di 3, 4, 5 palloni d'oro di fila, poteva pensare di mettere la palla su quel palo. Fantastico.
Finisce qui Mondo Inter, come ogni rubrica di questa puntata. Comunque, il portiere ha un pochino di colpe. Ovvio che non te lo aspetti, ma non mi sembrava proprio una palla impossibile da prendere, anche perché la classica palombella rossa, come direbbe Nanni Moretti, non era rossa ma era lenta.
Sì, no, forse poteva fare qualcosa di più, ma sinceramente da un portiere che si chiama Padelli non mi aspetto niente di più.
Dopo scuffè Padelli.
Scherziamo, salutiamo Padelli che ci ascolta sempre.
Ci ha mandato
una bella
lettera.
Protagonista delle interviste che abbiamo fatto quest'estate a Torino.
Esatto, ci ha mandato una bella lettera, tra l'altro, è stato molto gentile. Comunque Curti c'è un altro giocatore che è stato un po' rivalutato, però ha giocato
e adesso abbiamo parlato dell'attacco. Abbiamo parlato del centrocampo e andiamo a parlare della difesa dell'Inter, che vedeva due pedine su tre nuove di solito, forse, nelle ultime partite.
Forse il giocatore preferito di Luca Bianco, cioè Andrea
Esattamente, Ranocchia. Che infatti andrà a sostituire Vidic appena arrivato all'Inter, esatto, al Manchester United.
Esatto.
Ma comunque, tolte queste baggianate,
dai, Ranocchia ha giocato bene.
C'è da dire questo, in mancanza di Samuel e Juan Jesus hanno giocato Andrea Ranocchia come centrale, come libero, e come marcatore Ugo Boss Campagnaro.
Ranocchia lo vedo meglio come centrale della difesa 3 che interno destro.
No, infatti va benissimo lì in quella posizione, gioca bene e con due attaccanti rapidi, veloci, tecnici come Cerce e Immobile si sono comportati benissimo i tre centrali. Non hanno dato praticamente opportunità alla fase offensiva della squadra granata,
però,
grande prova.
I raddoppi sono veramente da maestro della tattica di Mazzara.
E comunque ti voglio zittire riguardo al fatto che Hernanes in quella posizione ha il suo ruolo migliore.
Vabbè.
Perché fa ottimamente la fase offensiva in quanto arriva al tiro con un doppio passo che per lui è facile come bere un
durante la
d'acqua.
Partita ha fatto un bellissimo doppio passo, ha superato...
No, guarda, se ci fosse la possibilità di essere puntato da Hernanes... Non so che dove a pigliarmi, insomma, perché comunque...
Benissimo, detta così è abbastanza equivoca la frase che hai detto su Hernanes, ma noi siamo non siamo come la Russia, ospitiamo tutte le opinioni. Adesso per rimbuccisi sulla... Comunque...
Yeah.
Esatto. L'arbitro mi è sembrato un pochino inadeguato, soprattutto nel finale. C'era una punizione per il Torino, lui ha fischiato, poi Ventura... è stato sfortunato in queste settimane, in questi mesi, in questo campionato, direi, il Torino. Però Ventura fa un po' il piangina.
Allora, prima cosa, la punizione, ok, ci può essere, non ci può essere, ma lo sappiamo che vale il fattore campo. Vale, cioè quello. Il fattore campo non è il tifo, sono i falli a mezzo e mezzo che l'arbitro puntualmente deve fischiare, perché è costretto psicologicamente dall'atmosfera in cui si trova a fischiare per la squadra di casa.
Benissimo, questa è la
ora
tu, antropologia.
Caro arbitro o caro Ventura, come puoi pretendere che all'ultimo secondo puoi dare una punizione dal limite dell'area alla tua squadra che è in trasferta, facendola abbattere oltre 3 minuti, perché si sarebbe andati oltre 3 minuti di recupero? Tu puta caso, se fosse stato il pareggio, cosa succedeva?
Morto arbitro assassino.
Quindi
a noi ci piace parlare di calcio, ma ci piace anche ascoltare Messier Tussaud, ed è per questo che
adesso facciamo ascoltare prima una canzone, credo.
Sì.
Poi rientriamo con questa fantastica biografia.
Forse uno dei giocatori più conosciuti al mondo, ma ne parleremo dopo.
Sicuramente se partiamo dalla Calabria in su, sì.
Well, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes I am, yes I am, yes I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet. No surrender and I won't retreat.
A volte si può nascere grassi, a volte si può nascere brutti. Luca è nato sia grasso che brutto. Per questo oggi ci parlerà di Ciccio Cozza.
Francesco Cozza è stato un giocatore amato dal pubblico amaranto. È stato una bandiera della squadra regina, essendo stato il protagonista degli anni più belli finora della storia della squadra, gli anni di Serie A. Cozza è un calciatore a cui la società regina deve molto, e la regina è una squadra che da Cozza ha preteso, come è giusto che sia. Infatti, è la regina che lo ha allevato, svezzato ed infine lanciato Ciccio nel calcio che conta, proteggendolo prima e poi accompagnandolo nel viaggio verso l'universo Milan, uno dei principali club del mondo. Descritto da Berlusconi in persona come l'erede di Demetrio Albertini, Ciccio non ha mai esordito tra le file rossonere e ha dovuto girovagare per l'Italia tra Reggio Emilia, Vicenza, Lucca, Cagliari e Lecce per doversi guadagnare la sua pagnotta calcistica. Ma accanto a lui, come una madre putativa deve saper fare, come un angelo custode che si rispetti, la sua casa, la regina, era sempre presente a seguire i progressi di suo figlio, uno del Sant'Agata, per poi riaccoglierlo a braccia spalancate. È il gennaio 1999. La regina inizia a sognare una possibile promozione in Serie A e il tandem Foti-Martino pensa di dover dare più sostanza e qualità ad una già buona formazione. Nel motore della squadra di Gustinetti mettono un Cozza, reduce da due buone stagioni in Salento, due reti in quel campionato indimenticabile per i colori amaranto. Confermato anche nella prima stagione di A, Ciccio parte da prima in panchina, causa anche la presenza di un certo Andrea Pirlo, che quando cala di condizione e di rendimento è sostituito da Ciccio, che alla fine firmerà due reti. La stagione successiva colleziona molte più presenze, 32, ma non riesce ad evitare il ritorno tra i cadetti, nonostante i 5 gol totali. ritorno nel purgatorio della B dura solo la spazio di un'annata, visto che anche grazie alle sue 7 reti in 26 presenze, unite a numerose giocate d'alta scuola di pregevole fattura, contribuiscono all'immediata risalita. Ciccio diventa il capitano e la guida carismatica del gruppo, che quando c'è da prendersi le responsabilità, se le prende, da esemplare capitano. Come quando il pubblico fischia la squadra e lui non nasconde il suo dissenso. Questo è Ciccio Cozza. Vero, sincero e senza peli sulla lingua.
Di questa mia città, che i tempi belli sono tornati, noi siamo nati qua, noi che ti sosteniamo nelle difficoltà, non ti fermare, il sogno durerà, canta la curva, tutto lo stadio. Che poi si vincerà, si ferma il mondo per un momento, il cuore vola via, dietro queste bandiere ci siamo ancora noi, e un grido amaranto si alzerà.
Nonostante un addio annunciato, Cozza resta in Amaranto e nel ritorno in A si dimostra sempre decisivo e pronto a cogliere il momento giusto. 2 giugno, Bergamo, gara di ritorno dello spareggio per non retrocedere tra Atalanta e Regina. Ciccio firma il gol dello 0-1 che risulterà decisivo ai fini della salvezza Amaranto. Il re ha conquistato la Regina. La stagione seguente realizza ben 8 reti, bottino niente male per una mezza punta e non un vero bomber. La salvezza arriva un po' più tranquillamente, ma subito dopo il termine del campionato, il presidente Foti accetta un'ottima offerta dal Genoa e Cozza matura la sua seconda separazione dalla sua Regina. In Liguria colleziona solo 5 presenze e nel gennaio del 2005 torna in Serie A, al Siena questa volta, in cui disputa 13 incontri con 2 reti all'attivo. Nel settembre del 2005 si consuma il ritorno in maglia Amaranto. La stagione è dura, deve riciclarsi come prima punta, ma lui offre una stagione davvero brillante dove in tandem con Amoruso realizza 9 reti, il miglior bottino in carriera. Il Siena, vista le straordinarie prestazioni del giocatore, lo rivuole nella rosa in maglia bianconera. Il feeling con i tifosi non risulterà mai idillico e si dichiara contento di terminare l'avventura in Toscana alla scadenza del contratto. Per la terza volta sceglie di tornare in riva allo Stretto, dove deve fronteggiare l'ennesima stagione tribolata, dove però si ottiene una grande salvezza e dove Cozza in 27 presenze realizza 6 centri, uno dei quali nell'importantissima sfida a Catania, gara vinta dagli Amaranto e fondamentale in chiave salvezza. L'ultima stagione, quella della seconda retrocessione, Ciccio non ha molta incidenza e tra infortuni e una forma non sempre al top, colleziona 27 presenze con 4 reti all'attivo. Con il ritorno in B non vi sono i presupposti per restare in Amaranto e il giocatore originario di Careati opta per l'approdo alla Salernitana. Reggio resterà per sempre la sua casa ed è la città in cui ha deciso di vivere dopo la fine della carriera. Applaudire Ciccio non appena attraverserà il tunnel e entrerà sul campo di gioco del Granillo. Sarebbe come dire grazie ad un simbolo della Regina e della sua storia.
Faccio un gol.
Non si vince, non si
sembra una sfida impossibile il tabellino dei risultati. Comunque non ci credevo che avessi fatto, che avresti fatto veramente una puntata su Ciccio Cozza.
Oh, ma Ciccio Cozza è un fenomeno, raga. E ho avuto anche l'opportunità di conoscerlo di persona qualche anno fa a Grosseto.
È apprezzato molto Ciccio Cozza anche in India, soprattutto a Bombay. Bene, questa è una tristissima.
Bye bye Bombay.
Bye bye Bombay. Io direi di iniziare da una delle partite più emozionanti di questa, di questo weekend. Il foglio non si capisce che è, l'abbiamo già detto, quelli Luca, per cui okay, sono andato.
Ok, va bene.
Una delle partite più emozionanti della giornata è stata Bologna-Sassuolo.
Minchia, boh!
Benissimo, c'era mancato tanto Diamanti perché stava in Cina, allora ha deciso di far morire di noia la sua squadra, oltre che farla retrocedere. Quindi Bologna-Sassuolo è finita 0-0. Invece grandissimo risultato fuori casa dell'Atalanta, che batte la Lazio con un gol di Maxi Morales.
Ebbene sì,
il giocatore più basso della Serie A segna. Lì Marchetti ha sbagliato, secondo me.
Sì, ha sbagliato perché sì, già aveva fatto una buona respinta, solamente che l'ha lasciata là. E una partita comunque sfortunata per la Lazio, in quanto era andata in vantaggio con un bel gol di Gonzalez annullato ingiustamente. E soprattutto c'è da dire che, ragazzi, si giocava a porte chiuse praticamente, perché certo, i tifosi non sono entrati nello stadio per protesta contro lo Tito. Non me ne vogliono i tifosi della Lazio, ma io ancora non capisco questo astio verso un presidente che ha salvato la squadra dal fallimento, non facendo rifare la fine della Fiorentina diventata Florenzia Viola o del Napoli.
Vorrei riportarti quello che i tifosi della Lazio dicono, anche in modo abbastanza garbato, al presidente Lotito. Non caccia esordi, non caccia esordi in tirchiaccio. Benissimo.
Vabbè, la verità è che lui è un imprenditore. Da questa società non ci vuole rimettere, visto che è dovuto.
I tifosi vogliono gli sceicchi, non gli frega un cavolo.
Ho capito, ma
voglio il grano.
La Lazio sarebbe anche, diciamo, un territorio molto appetibile per i sceicchi, in quanto si trova comunque nella capitale. È comunque una società,
la squadra del Papa,
antica. No, la squadra del Papa, ragazzi, è il San Lorenzo.
Esatto.
Protagonisti di un fantastico coro. Vorrei di sé che stiamo sto della cabeza. Però a San Lorenzo non le interessa. Poi il resto non lo diciamo, altrimenti mi arrestano.
Esatto. Ma chi arrestano è Schelotto, che non può più giocare a calcio e non può più segnare dopo il gol che io dico che il gol l'ha fatto Cassano. Antonio, lo so che mi hai detto mocca a mammeta, ma io ti voglio bene calcisticamente. E hai fatto un bellissimo tiro che però ha sbattuto contro il palo, traversa, e ha segnato Schelotto. Cioè, tu hai fatto segnare Schelotto, ne vogliamo parlare?
Beh, guarda, dopo il gol che ha fatto la scorsa settimana,
dopo il primo gol di
Biabiani.
Questo è Biabiani. Quello, il primo gol di Biabiani.
Quelle sono delle B, carissimo.
Esatto. Biabiani,
un gol, anche qua un gol di merda, se rei dire. Lui
stava mandando in banca sta puntata, va bene, ho capito.
fa una deviazione.
Ci stiamo trasformando in Radio Bombay. No, scherzo. Salutiamo Radio Bombay. Però radiofonica è bello.
Biabiani che va.
Non dice niente del Democristiano.
No, perché non ci si comporta così con la concorrenza.
Hai ragione.
Che poi non è concorrenza.
Rossella, appoggia la faccia il martello.
Siamo tutti e due, diciamo, dei ragazzi che vogliono fare il bene della città.
Esatto. Come Francesco da Bolzano.
E comunque, il Parma, appunto, era andando in vantaggio con questo gol di Biabiani, che è una deviazione fortuita. La definisco io. Va sul palo, la palla entra, non entra. Ok, gol. Era doppio di Schelotto per un Parma che vede sempre di più la zona Europa, in quanto deve anche recuperare, non è facile con la Roma.
Ma il Verona, che in casa ha un ruolino di marcia fantastico, la prossima partita giocherà contro l'Inter. Nel caso di una sconfitta, come si augurano tutti i tifosi dell'Inter, secondo te è fuori dai giochi e dovrà andare solo verso una sicura salvezza?
Ma la sicura salvezza è matematica, quindi. Io fossi nel presidente della squadra Clivence, farei giocare la primavera.
Chiudiamo qui, perché Clivence è un livello troppo alto rispetto a questa trasmissione.
ma comunque andiamo avanti, andiamo a parlare della partita pirotecnica
tra Sampdoria, Clivence pirotecnica,
tra Sampdoria e Livorno. Livorno era andato in vantaggio con due gol di Mbaye.
Cioè, io già Mbaye non l'avevo mai segnato
e lo stiamo scherzando. E quindi cioè lì, problematica come
lì,
cosa.
Tu dicevi all'inizio di puntata, all'inizio della puntata, che la Fiorentina aveva approcciato molto male all'inizio, ma diciamo che la Samp aveva approcciato malissimo in casa contro Livorno. Poi Mihajlovic ha minacciato di morte due o tre giocatori e sono tornati all'attacco.
E infatti poi nei successivi 45 minuti sono arrivati questi 4 gol distribuiti perfettamente, proporzionalmente durante l'arco del tempo. Prima c'è stato il gol che ha accorciato le distanze di Krstičić. Poi c'è stato il pareggio con l'autogol di Ceccherini,
sì.
Poi
questo è Okaka, va benissimo.
Il gol del sorpasso è arrivato da Stefano Okaka.
Salutiamo Stefano Okaka, che è di Castiglione del Lago, e noi lo invitiamo adesso, ti taggeremo su tutte le pagine che c'hai, eccetera, bla bla bla. Devi venire assolutamente in trasmissione, perché sei un ragazzo della provincia di Perugia e non puoi non venire da noi. Sei un campione, ti vogliamo bene. Andrea Ranocchia l'abbiamo chiamato, non ci caga. No,
però,
non è vero, l'abbiamo chiamato.
No, però se... cioè, a noi farebbe piacere anche se tu portassi anche tua sorella, che non perché c'è, ma sì, perché è carina, ecco, la ragazza, ma ok, ma gioca a pallavolo, cioè
ci siamo giocati Stefano Cacca che viene da noi. Io comunque ti ribadisco che se tu vuoi mandare via Luca per una puntata, la facciamo io e te, dopo che hai detto questa cosa su tua sorella. Vabbè,
siamo solo a testa di stima. ma comunque il poker della Doria arriva col solito Manolo Gabbiadini, che aumenta lo score,
che gol,
facendo l'ottavo gol in campionato e quindi il miglior bottino della sua carriera. E mancano ancora 11 partite.
Voto al gol di Gabbiadini?
14.
Poi una delle partite forse più interessanti anche del 8 marzo.
Sì, io mi voglio rifiutare di parlare del Chievo, perché per me non merita la Serie A. Ma comunque ok, no, vince 2-1. Poi tu non mi devi dire che Eugenio Corini non è allenatore fortunato. Ma comunque va bene, va in vantaggio con un rigore di Paloschi. Arriva il pareggio di Girardino all'88esimo. E nei minuti di recupero un altro rigore di Paloschi.
Di Paloschi.
Questo,
certo.
Qua sì, è scritto in arabo,
sì, di Paloschi, certo.
E poi ragazzi, prima di chiudere con l'ultimo blocco, parliamo dell'anticipo di sabato sera tra Catania e Cagliari, dove un pareggio che fa comodo al Cagliari e a Catania fa solamente mangiare schifo le mani, in quanto ha rischiato più di una volta di vincere. Il Cagliari era andato in vantaggio con Visino, il centrocampista prelevato a gennaio dalla Fiorentina, autore del secondo gol consecutivo in due partite. E quindi diciamo il simbolo di questa rinascita o fiducia dei giocatori al mister Lopez. E poi è arrivato il pareggio, noi andiamo controcorrente contro la Gazzetta e Fantagazzetta, di Lodi, perché Bergessio non l'ha toccata. Lui dice,
vabbè,
di sì.
Queste sono le tue tesi complottistiche.
Bergessio non l'ha toccata, però a lui sicuramente gli avranno fatto un contratto che a gol aumenta lo stipendio, quindi ha dovuto dire che l'ha toccata.
Benissimo.
E quindi noi andiamo per Ciccio Lodi, che ha pareggiato, quindi 1-1.
Noi vogliamo raccontarvi della misteriosa e interessante esultanza di un certo giocatore di nome Samuel
Eto'o,
ma lo faremo solamente dopo questa
canzone. A voi piace questa canzone? A me no, voglio sentire questa.
Okay. forse.
E noi siamo sul 3-0, cioè 3 vittorie di Radiofonica, 0 di Radio Bombay. No, scherzo, basta, la smetto. Noi salutiamo tutti gli ascoltatori, perché noi siamo come Renzi, prendiamo anche dagli altri partiti gli elettori. Non c'è assolutamente niente, probabilmente tutti quelli che saranno nauseati dalla politica hanno già chiuso il nostro canale www.radiofonica.com. Parliamo di un'insultanza, di Samuel Eto'o, che con la cresta di Balotelli e con molti anni in più di Balotelli risponde alle critiche di Mu, che aveva detto...
Lui ha anche risposto alle critiche di Mourinho. Ma perché si è fatto questo taglio da giovincello?
Perché? Parliamo.
Perché sei vecchio, sei vecchio.
Perché vecchio? Sei vecchio. Comunque bellissima l'esultanza nel gol dell'1-0 contro il Tottenham, poi asfaltato da altri 3 gol. Tanti saluti a Andrea Villas-Boas.
E se volete andare a vedere l'esultanza, è pubblicata sul mio profilo Luca Bianco su Facebook.
Esatto, tutte le ragazze se vogliono mettere sulla loro insalata un po' d'olio, un po' di altre cose. E...
comunque... comunque lasciamo stare i condimenti e parliamo
di comunque perché Eto'o, per chi non lo sapesse, ha segnato contro il Tottenham, è andato verso la bandierina, si è messo una mano sui reni e ha finto di essere vecchio. Perché? Perché Luca Bianco? Dici perché?
Perché José Mourinho nella settimana precedente è stato protagonista di un'intervista dove ha dichiarato che comunque Eto'o non ha la vera età che dimostra sulla carta d'identità, ma è stata un po' taroccata, diciamo.
Che stratega Mourinho, che genio della comunicazione. Ha detto che poi lui già sapeva delle esultanze, io non ci credo tanto, però vediamo. Parliamo di un personaggio caro, uno dei nostri speaker di Radiofonica, cioè Michele Maraglino. Messi che è chiamato Vomitino, come mi ha chiamato, mi ha soprannominato Michele Maraglino. È venuto a trovarci Nicola Palumbo.
Signore idoli, forza Inter, non so un cazzo di calcio, ciao.
Grandissimo, senti, con noi stavamo dicendo che Eto'o, come Nicola, ricordiamo che Nicola è un freelance di 50 anni.
Eto'o è un uomo di colore, immagino.
Benissimo, iniziamo benissimo. Noi ci
comincia il countdown comunque, perché siamo agli sgoccioli.
Esatto, per fortuna che è arrivato adesso Nicola, se no sarebbe stata... Nicola, che cosa pensi di Messi che vomita in campo?
Ma non me ne frega un cazzo. Non so neanche chi sia Messi, me ne sbatto del
colore. Senti, che cosa pensi di Radio Bombay?
Ma sono persone simpatiche che conducono la loro vita hipster, lasciamoli fare.
Finisce qui Democrazia Cristiana. Conduce Nicola Bonocco.
Comunque, riallacciandoci a Messi, diamo, diciamo, i risultati che coinvolgono le prime squadre della Liga.
Bravo.
E quindi e quindi ricordiamo il Barcellona che perde contro il Real Valladolid 1-0 con un gol italianissimo di Fausto Rossi.
Tanto Fausto Rossi, ricordiamo, nessuna parentela con Rossi Paolo,
esatto.
Era stato esaltato dalla Gazzetta il giorno prima, ha detto: io sarò il nuovo italiano che avanza.
Dove?
In campo.
Ah, beh, non c'era accesso. Comunque, esatto. Mentre Real Madrid allunga la striscia e il passo su, diciamo, gli avversari catalani, vincendo 3-0 contro il Levante.
Quindi, in una situazione di...
Avete già parlato di Sborra FC? Ha vinto, per caso.
Benissimo.
Ancora no.
Hanno chiamato i diritti umani, hanno detto: se smetti di violarmi,
me ne sbatto al cazzo.
Benissimo. Quindi adesso in chiusura, assolutamente, prima che Ligabue invada il nostro palinsesto, volevamo dire, quindi la classifica adesso in Spagna è...
Sti cazzi! È Real 64, Atletico Madrid 61 e...
Campobasso. Ultimo.
Come sei Campobasso?
Ma sei una merda.
Comunque sì,
Campobasso Cisernia ultimo in classifica. Retrocede.
Comunque Real Madrid 67, Atletico Madrid 64, Barcellona 63. Real ormai è in fuga, come il PSG in Francia e come la Juventus in Italia.
PSG, Gesù Cristo.
Ponte San Giovanni.
Saint-Jean-Brie. Allora, nous allons, on y va, e vorremmo lasciare quest'ultimo spazio a Nicola e vorremmo fargli dire una cosa sulla nostra conduzione. Sei libero per i prossimi 30 secondi.
Siete veramente bravi, intanto non mi bannate, brutti bastardi. Intanto stanno confabulando, intanto io vi lancio i prossimi eventi che sono domani Music Corner con lo DJ Becoming Hits, eccetera eccetera.
In due secondi cosa pensi di me, Luca, la conduzione?
Me lo leccate forte.
Alla Rocca Branca Leone, sabato 21 al Mojo Teach di Sestri Levante in provincia di Genova.
Cinema da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di
vedere. Viva Radiofonica col PH! Non
stiamo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.